quarto appuntamento con il dossier di Alphaville, che questa settimana è dedicato al capitale di Karl Marx. Lo spunto l'ha fornito l'uscita da poco per Einaudi di una nuova importante edizione del primo libro del Capitale, edito dalla collana dei Millenni e curato da Roberto Fineschi. E se ieri ci siamo occupati della narrazione di Marx e della sua capacità linguistica, oggi ci spostiamo l'attenzione sulla contemporaneità del lavoro di Marx. Quanto è attuale il Capitale? Benvenuta Lucia Pradella.
Grazie, buongiorno.
Ricordo che lei ha studiato filosofia, scienze sociali e studi delle migrazioni a Venezia e a Berlino, ha partecipato anche al progetto di sviluppo di un'edizione storico-critica delle opere complete di Marx e Engels a Berlino, ha insegnato economia politica internazionale, migrazioni politiche di welfare e dal 2015 è docente di economia politica internazionale a King's College di Londra. Nel 2010 ha pubblicato per la casa editrice il Poligrafo il libro L'attualità del capitale, accumulazione e impoverimento nel capitalismo globale. Lucia Pradella, partiamo proprio dal suo libro, in cui ha analizzato l'accumulazione e l'impoverimento del capitalismo globale. Quali aspetti di queste analisi ritiene siano particolarmente rilevanti nell'attuale contesto economico-sociale globale?
Ma direi il primo aspetto riguarda appunto il processo di impoverimento globale in corso, un processo che è globale ma è anche differenziato a scala nazionale e tra il nord e il sud del mondo. Quello che vediamo oggi è come l'intersezione tra crisi economica, ecologica, pandemica e geopolitica ha riportato al centro dell'attenzione non solamente la crescita della diseguaglianza ma anche la crescita della povertà assoluta e ha minato l'idea che era prevalente nell'era neoliberista che la crescita della diseguaglianza era in qualche modo compensata dalla riduzione della povertà assoluta, anche se sappiamo che questa riduzione era prevalentemente dovuta alla crescita della Cina. E oggi c'è una crescente consapevolezza che viviamo in quella che è stata chiamata da alcuni autori una nuova età della catastrofe, una nuova età della catastrofe alla cui base c'è un processo di impoverimento che viene vissuto soprattutto dai lavoratori nel sud del mondo, dai popoli oppressi dall'imperialismo e dal neocolonialismo, ma un impoverimento che sta coinvolgendo sempre più in profondità anche i lavoratori del cosiddetto mondo ricco. Il secondo aspetto che vorrei sottolineare riguarda appunto il ruolo dello Stato, degli Stati, perché da un lato questo è un processo economico, ma è un processo sostenuto dagli Stati e da un lato dagli Stati imperialisti nel garantire la dominazione dello sfruttamento differenziale dei lavoratori e delle risorse nel sud del mondo e a livello globale. E quello che vediamo secondo me è una manifestazione di conflitti che erano presenti anche nell'era neoliberista in cui non c'è stato la crisi dello Stato-Nazione di cui si parlava, ma c'era una continuità del ruolo degli stati a livello globale che è diventato sempre più visibile soprattutto in seguito alla crisi economica e finanziaria del 2007 2008. E questo è più visibile da un lato per la crescita della Cina e le sue alleanze nel sud globale e anche a causa della sconfitta del progetto di un nuovo secolo americano che è stata causata dalla resistenza irachena e dalla sconfitta, diciamo, degli Stati Uniti e della coalizione occidentale in Iraq, che è qualcosa che Giovanni Arrighi aveva già messo in luce 17 anni fa nel suo libro Adam Smith a Pechino. E l'ultimo punto appunto è la questione della resistenza dei lavoratori e dei popoli oppressi che possono appunto determinare la direzione di sviluppo del sistema e qualcosa che dal mio punto di vista vediamo anche nella nuova era di sollevazioni che si è aperta con le rivoluzioni in Medio Oriente dal 2011 in poi.
Ecco, del panorama attuale, Marx cosa era riuscito ad anticipare nel suo tempo?
Ma quello che affermo nel mio libro è che già Marx vedeva all'epoca l'impoverimento e l'accumulazione capitalistica come dei fenomeni globali. Non ha nessun senso pensare allo sviluppo economico nella metà dell'Ottocento come uno sviluppo che avviene negli stati nazionali, che diciamo non esistevano all'epoca, visto che c'erano entità imperiali, e Marx appunto guardava all'Inghilterra come modello di sviluppo del capitalismo, come il, diciamo, il cuore di un impero in costante espansione. Quindi è molto significativo, per esempio, che vedesse l'Irlanda come parte del sistema produttivo inglese, come un distretto economico dell'Inghilterra. E questo tipo di dinamica, secondo me, è diventata più importante soprattutto in seguito alla ristrutturazione globale della produzione manifatturiera, e con, diciamo, la intensificazione, la crescita delle migrazioni internazionali, che ha, diciamo, generalizzato il modello che Marx aveva sviluppato guardando all'Irlanda e all'Inghilterra, nel senso che questa interdipendenza delle condizioni di lavoro e di vita nel centro delle metropoli capitaliste e nelle colonie è diventato più rilevante oggi proprio per i processi di globalizzazione produttiva a cui abbiamo assistito a partire dalla crisi degli anni 70.
Prego.
Poi l'altro aspetto è la questione degli elementi qualitativi dell'impoverimento, cioè che Marx non vedeva l'impoverimento solo in termini salariali, di quello che ci portiamo a in tasca, diciamo, a fine mese, anche se chiaramente questo è un aspetto importante che credo molti di noi sentano, ma guardava anche a questioni come la crisi ambientale, i rapporti di genere, la guerra, il colonialismo, e avevano un posto importante non solamente nell'analisi del capitalismo come sistema di sfruttamento, ma anche nel capire come diversi tipi di movimenti, diversi tipi di rivendicazioni possono rafforzarsi a vicenda.
Ecco, sì, Lucia Pradella lo diceva poco fa, restiamo su questo. La crisi ambientale e i diritti delle donne sono diventati ora temi cruciali nel dibattito attuale, ma in che misura questi argomenti erano presenti nell'opera di Marx?
Ma guardi, come le dicevo, Marx ha sempre visto l'impoverimento come un fenomeno in primo luogo qualitativo, e quando parla del lavoro vede il lavoro come un processo tra l'umanità e la natura, attraverso cui l'umanità controlla il metabolismo tra la società e la natura. E quindi quando i lavoratori vendono la propria forza lavoro non stanno vendendo semplicemente, non so, quello che fanno, la loro attività 8, 10, 12 ore al giorno, ma vendono la propria capacità di trasformare l'ambiente e la mettono in mano al capitale. E per questo c'è questa consapevolezza già all'epoca, perché comunque la crisi ecologica era molto evidente non soltanto nel centro, nelle metropoli come Londra e l'Inghilterra, ma anche pensi alle colonie, dove appunto lo sfruttamento economico ed ecologico ha provocato fame e carestie come in Irlanda, causando le migrazioni di milioni, quasi metà della popolazione che è sopravvissuta in Irlanda. Quindi Marx vedeva questi anche fenomeni di imperialismo ecologico che vengono analizzati oggi e erano parte importante della sua analisi critica. Allo stesso modo i lavoratori sono sempre, cioè questa idea che Marx guardava i lavoratori come il maschio bianco, lavoratore di fabbrica dell'epoca fordista. Questo è una, come si dice in italiano, non era la realtà dell'epoca, nel senso che la classe operaia nel periodo industriale era composta di donne e di bambini, e proprio l'entrata delle donne e dei bambini nelle fabbriche ha manifestato la contraddizione di fondo tra il capitalismo e la necessità di riproduzione della specie umana. Ed è per questo che secondo me c'è un'analisi, anche se non è sottolineata molto, diciamo, potrebbe essere forse più esplicita nel libro primo, sulla condizione femminile, ma vediamo anche nell'evoluzione dell'attività politica di Marx come c'è una crescente consapevolezza, uno, della centralità del ruolo delle donne in tutti i movimenti di trasformazione sociale, e in secondo luogo l'importanza di mettere al centro domande legate alla sfera riproduttiva, alla cura, per appunto rafforzare il movimento dei lavoratori stesso.
Per tornare all'attualità, in che modo le riflessioni di Marx sul colonialismo e sulle società precapitalistiche possono essere utilizzate oggi per comprendere invece le dinamiche di sfruttamento e resistenza?
Ma appunto, come le dicevo, secondo me la cosa principale che è importante sottolineare dal mio punto di vista è che lo sfruttamento non è un fenomeno che avviene alla scala nazionale, perché l'imperialismo, il neocolonialismo sono parte importante di processi di impoverimento che avvengono anche a livello domestico. E vediamo oggi come abbiamo l'acuirsi di conflitti interimperialistici, come il conflitto tra la NATO e la Russia in Ucraina, l'intensificazione del genocidio da parte dello Stato di Israele in Palestina, un genocidio sostenuto dall'Occidente, e l'espansione dell'aggressione al Libano. Vediamo anche l'intensificazione della resistenza dei popoli indigeni contro l'estrattivismo in tutto il mondo, e questi processi stanno avvenendo insieme alla repressione e l'intensificamento dello sfruttamento dei lavoratori anche in Occidente. Quindi secondo me quello che Marx ci sta dicendo è che la resistenza dei popoli colonizzati non è qualcosa esterno alla lotta di classe, è qualcosa che può rafforzare, cioè sia il movimento dei lavoratori da un lato ha la possibilità di incidere sullo sviluppo del sistema, vediamo come il potere dei lavoratori nel termini anche di ostruire certi meccanismi di guerra sta crescendo piuttosto che diminuendo, cioè la possibilità di bloccare ad esempio i flussi delle merci e delle armi è qualcosa che i lavoratori hanno nelle loro mani. E dall'altra c'è la possibilità di unire il movimento dei lavoratori ai movimenti contro la guerra e in sostegno alle libertà civili, ai diritti sociali e politici che sono sotto attacco al momento, e appunto c'è questa possibilità di rafforzarsi a vicenda, che credo sia uno dei punti più importanti che viene fuori anche dal Capitale se letto in modo olistico.
Ultimissimo tassello, la crisi finanziaria e le sue conseguenze cosa ci dicono invece della lettura contemporanea di Marx e del Capitale?
Ma guardi, io penso che la crisi economica finanziaria del 2007 abbia portato a proprio una crescita di interesse verso l'opera di Marx. E diciamo, per lungo tempo, anche una letteratura con cui mi confronto nel mio libro, c'è stata questa idea: ok, Marx sta analizzando l'Inghilterra dell'Ottocento, certi processi non ci coinvolgono più, l'impoverimento è passato, adesso abbiamo lo Stato sociale, abbiamo i diritti, eccetera, eccetera. Credo che nel periodo successivo alla crisi economica questi assunti siano stati messi crescentemente in discussione, e questo sia legato ha una, diciamo, crescita di interesse verso l'opera di Marx. Pensi ad esempio non solamente in termini critici, ma anche pensi alla popolarità, per esempio, del socialismo tra i giovani negli Stati Uniti. Quello che quindi c'è, questo che è legato alla crisi, e d'altro lato credo che in termini di letteratura forse c'è la necessità di integrare di più la sua analisi globale del Capitale e i suoi scritti sul colonialismo e l'anticolonialismo nella nostra comprensione, per anche dare risposte, diciamo, a quelle che sono le sfide contemporanee.
Grazie, grazie mille alla nostra ospite, la professoressa Lucia Pradella, docente di economia politica internazionale al King's College di Londra. Grazie per il suo intervento davvero prezioso.
La ringrazio, buongiorno,
a presto. Arrivederci.